diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS. Un saluto a Ennio Battista nei nostri studi quest'oggi. Buongiorno Ennio.
E un saluto a tutti voi.
Allora, qualche giorno fa è stata una giornata di celebrazione per gli alberi. E allora sono apparsi vari articoli naturalmente su questo argomento, purtroppo articoli anche un po' allarmati. E allarmanti. Giornata nazionale degli alberi, l'allarme degli esperti: nel 2019 incendi quintuplicati. Uno potrebbe dire, certo, c'è questo aspetto estetico che viene a mancare, ma non è semplicemente, anzi direi soprattutto non è una questione estetica. Si legge in un articolo dell'ANSA dello scorso 21 novembre: il verde urbano allunga la vita e riduce le morti in età precoce. Lo rivela la revisione dei diversi studi che hanno coinvolto nel complesso 7 paesi, tra cui l'Italia. Allora, Ennio Battista, questo mi sembra importante perché al di là dell'impegno personale, insomma, che tutti quanti dobbiamo avere per l'alimentazione, per degli stili di vita più positivi, no? Abbiamo detto spesso l'alcol, il fumo, assolutamente sono cose molto dannose, però c'è una dimensione anche sociale, una dimensione legata proprio all'ambiente urbano, che può fare la differenza.
Certo, e lì, perché noi non viviamo sospesi nel vuoto.
No, direi proprio no.
E quindi a volte concentrarsi, giustamente, ovviamente in molti casi, su un fattore non aiuta a vedere le cose nel loro insieme. E, il discorso di una giornata nazionale, che poi è anche stata mondiale, dedicata agli alberi, è sintomatico della situazione che oggi stiamo vivendo. Da un lato si parla molto dei cambiamenti climatici, alla cui radice c'è sicuramente la mano dell'uomo, con i suoi cambiamenti che ha portato alla natura, con il suo metodo di sfruttamento, l'utilizzo
Quindi,
delle energie.
Non sei d'accordo con Trump, allora?
Purtroppo non valgo come peso politico, però insomma siamo in tanti a pensarla così. E la cosa però interessante è che a volte rischiamo di focalizzare, inquadrare il problema appunto della deforestazione come un problema legato a queste grandi aree come l'Amazzonia.
Sì. Dimenticandoci che anche da noi gli alberi
ci sono. Ci sono delle problematiche analoghe, anche se magari per cause diverse. Il problema che riguarda appunto la deforestazione interessa il modo di utilizzare il territorio, che in Italia, per esempio, pur essendoci stato un aumento di aree
verdi
da dopo gli anni 60, questo, sono aumentate però le aree abbandonate, che quindi rimangono in qualche modo nell'incuria, quindi soggette di nuovo a possibili sfruttamenti o incendi. Una cosa che mi ha impressionato è che c'è un elemento legato all'illegalità del commercio del legno, che è secondo a quello della droga.
Ma pensa un po'.
Pazzesco questo. No, cioè, nel senso, l'amore di traffico che c'è nell'ambito della produzione e vendita di legno illegalmente, quindi che non viene da fonti dichiarate, che arriva magari direttamente al consumatore senza avere coscienza, nemmeno poi il negoziante probabilmente, dei passaggi intermedi. Questo è un dato molto interessante.
Quindi legno che magari arriva da paesi lontani
dove c'è uno sfruttamento così, senza regole del territorio.
Senti, per quel che riguarda invece l'ambiente urbano, ecco, qui si legge: il verde urbano allunga la vita. Ma sarà un'esagerazione, no?
Guarda, gli studi, fra l'altro uno studio condotto sotto l'egida dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi
autorevole.
Un organismo tra i più autorevoli che possiamo oggi considerare, ha messo insieme tutta una serie di osservazioni, arrivando a questo tipo di conclusione, che là dove c'è un incremento dello 0,1 di area verde nel raggio di 500 metri da dove uno abita, riduce del 4% la mortalità. Questo è un dato interessante per stimolare le amministrazioni, gli stessi cittadini a promuovere lo sviluppo delle aree verdi. Ecco, visto che in questa radio abbiamo avuto negli anni passati Claudio Coppini, che ha, si è molto, diciamo, speso su questo tema, lanciando il libro L'uomo che piantava gli alberi, mi è venuto in mente anche questa associazione di come la RWS in qualche modo si è fatta anticipatrice di questi, di questa sensibilizzazione del verde, ma soprattutto del verde urbano. Quindi responsabilità individuale, i problemi non sono solo lontani da noi, ma sono anche molto vicini e sotto casa spesso.
Però uno dice, piantate degli alberi. Sì, ho capito, ma dove li pianto io? Cioè, quindi c'è una questione di strategia, sì, delle amministrazioni, certo, locali?
Ma guarda, sicuramente si può fare. Non è mai così impossibile poter far arrivare la propria voce. Soprattutto in questi temi che ormai si fanno sempre più pressanti nell'opinione pubblica. Ci sono i quartieri, ci sono i comitati di cittadini, ecco, salvaguardiamo il nostro verde. Ovviamente in armonia con quello che sono poi le esigenze della città, perché a volte
non è facile conciliare.
Non è facile conciliare, quindi cercare di ottenere sempre il miglior beneficio nell'ambito delle scelte possibili.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
E arriviamo adesso a un articolo che troviamo nel numero di dicembre. Un'anticipazione dunque, un articolo di Paola Emilia Cicerone dal titolo Lacrime di benessere. A cosa serve piangere? La scienza non ha una risposta chiara. Tra l'altro gli animali piangono, vabbè, comunque, ma ricerche anche recenti fanno pensare che la sua funzione sia tutt'altro che negativa, a partire dal fatto che è un segno di forza. Ecco, questo è un ribaltamento di, sì, quello che è l'immagine comune, no? Si diceva un uomo non deve piangere, no, perché è un atto di debolezza, tutto al più lo si concede alle donne, che il sesso debole. Ma in, sì, realtà poi le cose non sono, però, proprio così.
A volte è proprio il contrario.
Ecco, facci capire.
Comunque, le lacrime sono necessarie dal punto di vista fisiologico. Si è capito che servono per evitare che l'occhio si secchi, quindi per mantenere la cornea umida, e quindi dando funzionalità all'occhio. Ma ci sono altri elementi molto interessanti legati proprio all'area psicologica, alla sfera emotiva. Non è vero che piangere è segno di debolezza, non è vero che gli uomini non devono piangere, è un problema culturale. Ci sono, sì, culture, fra l'altro, come nel Nepal, in cui al contrario gli uomini piangono più delle donne, anche se statisticamente in effetti le donne sono più portate a piangere rispetto agli uomini. Ma questo non importa, non ci interessa cioè capire che il pianto è una manifestazione, il pianto per la tristezza, qui noi ci siamo concentrati in questo servizio, che è l'unico esperienza umana, che è l'unica, nel senso noi umani piangiamo per tristezza, negli animali questo non succede. E questo perché, a cosa serve piangere? Perché in effetti intuitivamente pensiamo che sia naturale, però in effetti, ma perché piangiamo? Allora, le varie tesi che in qualche modo hanno trovato riscontro negli ultimi anni portano a pensare che durante un pianto espresso per un sentimento di dolore, appunto per una ferita, per un'emozione negativa, per un lutto, ha comunque un forte impatto positivo nel ridurre l'ansia, la tensione, e in qualche modo risalire da quella sensazione di dolore stessa. Ed è anche uno strumento di antistress, sembra essere uno strumento. Questo perché all'interno delle lacrime, cioè le lacrime, o meglio, alimentano la produzione di alcuni ormoni, delle endorfine, che hanno proprio la funzione di ridurre il dolore, di ridurre lo stress e quindi in qualche modo di rapacificarci. Quindi il pianto non è negativo in assoluto. Certo, il piangere nella solitudine è un'esperienza diversa che piangere con persone che ti, certo, possano consolare, certo, questo è sicuro. Però di sicuro trattenere le lacrime non ci porta a un miglioramento del nostro stato emotivo. Anzi, chi controlla troppo le lacrime, è stato visto, sono persone che poi hanno poi delle ricadute critiche su altri fronti. Quindi non dobbiamo sentirci più forti perché tratteniamo le lacrime. Il contrario.
Il contrario. Purtroppo gli elementi culturali spesso non sono determinanti nel modo in cui ci poniamo anche personalmente di fronte ai grandi problemi della nostra vita.
E poi è importante per chi sta vicino a una persona che piange, che il pianto è uno strumento di comunicazione. Ricordiamo che
non piange. Sì, invece
i bambini iniziano col pianto a farsi notare dalla mamma, è l'unico strumento che hanno per comunicare. Ma nella sfera, via via che noi cresciamo, nel mondo degli adulti, il pianto è un elemento che ci deve portare a considerare che la persona ha bisogno di una mano, di un aiuto, che magari a parole non sempre riesce a esprimerlo.
Certo, è molto potente come messaggio, sul piano proprio
dell'empatia
che suscita. A volte però
abbiamo paura un po' di affrontarlo.
Perché non sappiamo che risposte dare.
Ma a volte basta solo un abbraccio. E poi il resto può venire più facilmente.
Allora, noi suggeriamo di approfondire questo tema chiedendoci una copia del numero di Vita e Salute di dicembre, che è già disponibile. Dunque chiamateci allo 055 41 40 40 per richiederci la copia di dicembre di Vita e Salute, dove troverete questo articolo di Paola Emilia Cicerone dal titolo Lacrime di benessere. Adesso ancora uno stacco e arriviamo all'ultima parte della nostra rubrica dedicata alle fake news.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.
Allora, come anticipato, prendiamo in considerazione una cosiddetta antibufala dal blog del sito di Vita e Salute, vitesalute.net. Il vino fa dimagrire? Punto interrogativo. Allora, non è un punto esclamativo, è un punto interrogativo, il che secondo me ci dice che non è vero. È così?
È così, e il vino è inutile, forse è sempre utile invece sottolinearlo, è oggetto sempre di grandi miti. I benefici del vino sembrano sempre superare di gran lunga i suoi possibili effetti negativi. Invece le cose purtroppo non stanno così, lo dico per chi ama la bevanda, e soprattutto per il suo presunto effetto dimagrante ci sono tanti elementi che sconfessano appunto questa credenza, questa diceria vera e propria. Consideriamo per esempio che un bicchiere di vino o di birra contiene in media 12 grammi di alcol, cioè 200 calorie. Se una persona in media beve due bicchieri di vino al giorno, ingurgita 400 calorie al giorno, e sono 12.000 al mese. Quindi stiamo proprio
esattamente
il contrario. Ma anche ci fosse qualche cosa che facesse intuire che magari a certe condizioni invece l'effetto risulta dimagrante, abbiamo decine di migliaia di studi, quindi una enorme mole di studi, che ti dicono però che se tu continui a bere di sicuro non ridurrai i rischi di ammalarti di tumori vari, dal pancreas al seno per le donne, eccetera, e quindi i benefici ultra presunti saranno comunque superati enormemente dai danni gravi che l'alcol produce nel nostro organismo.
Ma chi mette in giro queste fake news, il vino che fa dimagrire? Questa è la prima volta che lo sento.
Noi siamo molto attenti a osservare queste informazioni. Allora, il sospetto è sempre legato agli interessi che ruotano attorno a...
Quindi non è ignoranza, è proprio una cosa maliziosa.
Sì, spesso è così.
Senti, un'ultima battuta e poi ti lasciamo. Sulla questione del dimagrire, anche i fumatori sostengono che, per esempio, fumare mantiene...
Infatti, quando smettono di fumare aumentano di peso, spesso e volentieri.
C'è del vero questo?
Si ingrassa per vari motivi ormonali che si vengono poi a creare, anche per bisogno di ricaricare su altro, bisogno di sfogare una certa tendenza ad attenuare. È tutto risolvibile e bisogna seguire dei percorsi, ma insomma il fumare che faccia dimagrire no. E poi anche qui siamo di fronte a un qualcosa che anche se fosse abbiamo purtroppo tante altre situazioni negative e dolorose che vengono poi fuori.
Allora, ringraziamo Ennio Battista, ricordo ancora una volta, per richiederci una copia di Vita e Salute che tratta questi argomenti ampiamente, chiamateci allo 055 41 40 40 per richiederci una copia gratuita e senza impegno del numero del mese di Vita e Salute. In questo caso anticipiamo il numero di dicembre. Grazie Ennio Battista, a risentirci la prossima settimana.
Avete ascoltato diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita. A cura di Ennio Battista.